No, quando faccio le presentazioni mi capita di leggere dei brani in cui sono contenuti dei dialoghi che sono spesso in romano nel libro. E, le presentazioni a Roma sono imbarazzantissime perché il mio accento romano, nonostante io sia nata e cresciuta a Roma, è tremendo. Mentre le presentazioni nel resto d'Italia hanno grande successo, questi brani, perché la gente li trova divertenti e non si rendono conto di quanto il mio accento appunto sia terribile.
Leggere e scrivere. Lo fai sul PC? Scrivi soltanto sui muri? Ok, io però volevo parlare di libri. Perché i libri non è solo che li scrivi al lume di candela o li leggi sdraiato sul divano. I libri desideri leggerli e sogni di scriverli. Forse è meno divertente sentirne parlare. Allora facciamo così, non ne parliamo. Oppure diamo a questo podcast la forma di un libro. Ogni episodio è una pagina bianca. Le nostre voci sono inchiostro nero, poi se premiamo play le rileggiamo. Io sono Chiara Buoni e Strilli è il mio podcast. Se durante l'intro hai pensato che dovrei dire meno cazzate, beh, sei nel posto giusto. Ad ogni modo, la prima pagina di Strilli verrà scritta da Nat Gildi, autrice del romanzo Meno cazzate, edito da Giulio Perrone Editore. È un libro che si presta particolarmente bene al podcast, inteso come formato, vero Nat?
Sì, questo perché il mio libro funziona molto bene letto ad alta voce, per una ragione molto semplice, ovvero che l'ho scritto in qualche modo raccontandomelo in testa. E, quella che potete leggere nel mio libro è la mia voce e le cose che racconto le ho scritte come le avrei raccontate a voce. E, mi hanno detto persone che mi conoscono bene che mentre lo leggevano era come sentirmelo raccontare.
Assolutamente sì, anch'io ho avuto la stessa impressione, ma facciamo un passo indietro prima di ritornare al libro, perché vogliamo sapere chi sei, come e perché hai scritto Meno cazzate e insomma qualche retroscena della tua vita.
Allora, io sono una persona non binaria, ho 25 anni e ho avuto un pub a un certo punto della mia vita per un paio d'anni e la mia esperienza con questo pub mi ha portato, quando sono andata via, a scrivere questo libro che mischia un po' autobiografia, finzione, autofiction e racconta delle storie basate sulla mia vita in quel periodo, tendenzialmente, e sulla vita delle persone che mi circondavano, quindi un po' clienti del pub e altre persone che conoscevo, i miei soci per esempio, e anche alcuni miei familiari, cose così. E, quindi appunto è basato sulla mia vita tendenzialmente. E, non è autobiografia pura, ma ci si avvicina molto.
Lo descriveresti come un romanzo, come un testo di autofiction? In quale casella lo inseriresti?
Io lo vivo come un romanzo. Penso che funzioni particolarmente bene, per quanto appunto con una matrice molto autobiografica, vissuto come un romanzo. Anche per il modo in cui l'ho scritto, che appunto non è particolarmente vicino, cioè più vicino al romanzo che al non fiction.
Mm-hmm. Diciamo, domanda, se ti dico scrittura, cosa ti viene in mente? Proprio tutto quello che ti evoca questa parola.
Per me la scrittura è fortemente legata all'ispirazione, al momento. In qualche modo mi deve venire. Non sono mai stata brava a programmare la scrittura, a renderla in qualche modo lavoro e non lo so. Stephen King racconta che quando parla del suo modo di scrivere, che ogni mattina si mette lì e scrive per 3 ore un tot numero di parole. e poi valuta se sono, se funzionano o se non funzionano. Per me la scrittura non è così, per me la scrittura è una questione di pancia. E ho dei periodi in cui scrivo tantissimo e dei periodi in cui non scrivo per niente, anche molto lunghi. Tra il mio primo e il mio secondo romanzo sono passati 6 anni. Ci sono stati dei tentativi abortiti tra l'uno e l'altro, ed è in qualche modo giusto così, per, appunto, per il mio modo totalmente soggettivo e personale di vivere la scrittura. Se non mi viene, vuol dire che non mi viene, basta. Questo romanzo l'ho scritto in pochissimo tempo, scrivendo in una maniera furibonda, costante, e perché sentivo che era la cosa giusta da fare, scriverlo così, scriverlo in quel momento e scriverlo nel modo in cui l'ho fatto.
Poliamore, BDSM, fetish party creano l'immaginario di meno cazzate. Sono cose queste che tornano più riprese nelle tue pagine, sempre però in una chiave emotiva particolare.
Allora, mi sembra importante fare una premessa a questo discorso, ovvero che non mi piace, ovviamente non ho troppo potere al riguardo, ma non mi piace che il mio romanzo venga letto in una maniera, passami il termine, un po' morbosa, nel senso che sì, si parla molto di sessualità, si parla molto di sessualità tra virgolette alternative, si parla molto di relazioni non monogame, di relazioni atipiche anche in senso vario, ma appunto mi è capitato spesso di sentirne parlare in una maniera, come dicevo, un po' morbosa, un po' come se fosse tutto gossip, oppure come se fosse molto erotico, quando in realtà non lo è particolarmente. Appunto, sono cose di cui si parla molto, ma di erotico secondo me c'è molto poco, o comunque non ce n'era nella mia intenzione iniziale. Ci sono, nel senso, 2 scene di sesso e mezza più o meno, e quindi quanto può essere considerato erotico secondo me non molto. E fatta questa premessa, il modo in cui parlo di questi temi, appunto di poliamore, di BDSM per esempio, che non sono necessariamente temi centrali della storia, sono una parte della storia, è un modo totalmente soggettivo e personale, raramente positivo, perché nella fase della mia vita di cui parlo nel romanzo non li vivevo, non li ho vissuti in un modo particolarmente positivo. Questo non significa ovviamente che non lo possano essere in generale. Il fatto che io abbia avuto delle relazioni non monogame terribili in passato non significa che le relazioni non monogame siano necessariamente terribili. La stessa cosa vale per il BDSM. Il fatto che io abbia vissuto delle esperienze legate al BDSM che sono state orribili non significa che tutte lo siano, che lo siano sempre, o che sia in generale una cosa orribile. Nel romanzo ho scelto deliberatamente di parlare non della mia vita a tutto tondo, ma di alcune cose di cui aveva senso parlare e di cui aveva senso parlare in un certo modo. Un tema che per me è molto più centrale, per esempio, della sessualità nel romanzo è la sofferenza. E la sofferenza e l'emotività, per esempio. E quindi non aveva tanto senso parlare delle mie esperienze positive e di relazioni magari più felici che ho vissuto. Non lo so, magari è un luogo comune, ma non penso che con la felicità si possa fare la letteratura.
Secondo te questo libro lo hanno letto di più a Roma, in altre città? Ti sei informata su questa cosa?
Non ho una statistica alla mano. Penso che le persone di Roma possano apprezzarlo in modo particolare. L'ho presentato in realtà un po' in tutta Italia, da Catania a Genova, e mi sono state fatte alle presentazioni delle domande a volte su Roma e sulla mia descrizione di Roma in qualche modo, che in realtà è una descrizione abbastanza parziale. Racconto principalmente un quartiere, cioè Prati, che è il quartiere in cui ho vissuto la mia adolescenza e gli anni subito successivi. È il quartiere in cui sono andata a scuola, il quartiere in cui si trovava il pub. E quindi non parlo di Roma in generale, parlo più che altro di Prati.
Sì, è un libro, Meno cazzate, che parla della Roma di Prati, del liceo Mamiani, del Gorilla, il pub dove appunto hai lavorato. Come pensi l'abbiano immaginata i tuoi lettori che non conoscono Roma? Oppure come ti piacerebbe che se la figurassero questa Roma?
Ma appunto è una fetta di Roma, anche una fetta abbastanza piccola, nel senso è una Roma notturna, una Roma geograficamente molto localizzata in questo quartiere nello specifico. È una Roma legata a una certa fascia di età tra i 20 e i 40 anni tendenzialmente. Appunto, le persone che conoscono quella Roma la riconoscono molto facilmente. Le persone che non la conoscono probabilmente se la immaginano un po' più generica di quanto in realtà non sia, e magari si immaginano che Roma sia tutta così, quando non lo è, ovviamente.
È sempre bello chiudere con un po' di gossip. Ti volevo chiedere se ci sono dei retroscena, magari anche segreti, che però adesso hai voglia di condividere con noi. Dei retroscena legati al libro, alla pubblicazione.
Ma allora, un gossip tra virgolette che mi piace raccontare è legato all'alchimista, che è uno dei personaggi centrali del libro e che è basato su una persona reale, e che è una persona che mi ha fatto molto soffrire e con cui ho condiviso molto, soprattutto molti momenti negativi, e in qualche modo è stato molto difficile separarmi da lui, allontanarmi da lui e da quello che rappresentava per me. Allo stesso modo è stato molto difficile per me allontanarmi dal pub e da quello che il pub rappresentava per me. E in qualche modo queste due figure, perché anche il pub secondo me è molto un personaggio all'interno del libro, sono strettamente collegate, tanto che l'anno scorso, il libro è uscito più o meno un anno fa, il 20 gennaio del 2023, il 19 gennaio, quindi la sera prima che uscisse il libro, ho preso una copia, sono andata al pub con l'idea di andarci per l'ultima volta e di salutarlo in qualche modo, di dirgli addio, e poi ho visto l'alchimista e gli ho dato il libro con l'idea di vederlo per l'ultima volta e di dirgli addio.
E lui?
E lui era un po' turbato dalla cosa, però non so, l'ha presa un po' come veniva. Poi mentre leggeva il libro ogni tanto mi scriveva dei commenti, cose così. E però questo momento mi ha molto aiutato, è stato molto catartico per me a separarmi da questi due personaggi negativi della mia vita in qualche modo. E effettivamente non ho più sentito la mancanza né dell'uno né dell'altro.
Quindi Meno cazzate è una sorta di spartiacque nella tua vita, mi sembra di capire.
È anche un'esortazione.
Ora stai scrivendo qualcosa?
Ho delle idee, ogni tanto provo a tirare fuori qualcosa, ma in questo momento sto lavorando come ghostwriter, quindi lavoro con la scrittura e scrivo tutto il giorno, e è molto difficile riuscire a trovare il tempo, la forza e lo spazio mentale per scrivere per me. Quindi appunto sto aspettando che l'ispirazione arrivi in qualche modo e di avere il tempo per tirarla fuori.
Sono certa che arriverà. Comunque Nat, appunto, visto che il libro si presta bene al formato del podcast, facci sentire se ti va come che te lo sei raccontato.
Per ogni ragazza che conosco esiste almeno un uomo che è stato il suo Carlo e il suo Leon. Un uomo che l'ha seguita, che l'ha ferita, che l'ha stuprata. Un uomo che le ha dato della puttana, della cagna. Maurizio, che era abbastanza una brava persona, ma dopo l'ultima volta che ci siamo lasciati, ha preso un cane e lo ha chiamato come me. Un uomo che ha tirato fuori il cazzo in metro davanti a lei. Un uomo che le si è strusciato contro in autobus. Quella volta che è successo a una ragazza con cui uscivo, seduta accanto a me. E noi avevamo 14 anni e non sapevamo come reagire ed eravamo spaventate a morte davanti a quell'adulto sconosciuto in tuta che le stava veramente troppo attaccato alla gamba perché fosse casuale. Un uomo che le ha urlato «Sei bellissima» passandole davanti in macchina. Dopo non aver ricevuto risposta le ha urlato «Troia». Siamo sempre troie quando non gliela vogliamo dare. A ogni ragazza che conosco è successo almeno una volta di ricevere delle attenzioni indesiderate da un uomo, di non riuscire a scollarselo di dosso, sul confine sottile tra il complimento e la molestia, di dover mentire, dire no, guarda, in realtà ho un ragazzo, e vederlo, l'uomo, fare marcia indietro, perché se non vuoi e basta, stai solo facendo la reticente, ma se non vuoi perché sei roba d'altri, allora va bene, non c'è problema, scusa, scusa, non volevo. A ogni coppia di ragazze che conosco è successo almeno una volta che un uomo le fermasse per strada e gli dicesse «Ehi, siete bellissime, non è che volete compagnia?» Perché gli uomini concepiscono la possibilità che due ragazze stiano insieme solo per rispondere alle loro fantasie. «No, ma io sono molto aperto, guardo un sacco di porno con le lesbiche». Il mio compagno di banco ha 13 anni che mi dice «È bello il porno lesbico perché c'è il doppio delle tette». Per ogni ragazza che conosco esiste almeno un uomo. Quella volta che due ragazze si sono sedute al bancone del gorilla e si sono messe a confrontare le loro esperienze di molestia sessuale, come se fosse una gara. A me un uomo ha fatto questo, ma a me un uomo ha fatto di peggio. Per ogni ragazza che conosco esiste almeno un uomo, e quando va bene è solo uno che le ha urlato troia. Quando va male è stato uno che l'ha presa e l'ha violentata. E mentre lo faceva probabilmente pensava di starle facendo un favore, perché i no delle donne sono sempre sì, e i no 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 delle donne sono sempre degli o sì ancora. E probabilmente, se glielo vai a chiedere oggi, a quell'uomo, ti dirà «Ah sì, lei, ci siamo fatti una scopata anni fa, è stato divertente». E quando vede i servizi sugli stupratori al TG non pensa di aver fatto esattamente la stessa cosa, ma probabilmente pensa mamma mia, quante storie, quanto la fanno lunga, di sicuro era lei che lo aveva provocato, chissà com'era vestita, chissà cosa gli avrà detto». E quando va davvero molto male a farlo è stato un uomo che lei conosceva, un uomo di cui si fidava, un amico, un fidanzato, un uomo da cui mai, mai, mai si sarebbe aspettata una cosa del genere, talmente tanto che ci ha messo anni a rendersi conto che era successo davvero. Non tutti gli uomini, ma per ogni ragazza che conosco ce n'è stato almeno uno.
Strilli è un podcast di Chiara Buoni, prodotto da Book Reporter, il magazine dedicato ai libri e al mondo dell'editoria. La sigla è di Riccardo Ancona. La produzione e la post-produzione sono di Studios Academy. Se volete proporci un libro di cui parlare nelle prossime puntate, potete scrivere alla mail chiara.buoni@outlook.com.